al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Straordinario successo di pubblico per l'omaggio di Roberto Benigni alla Costituzione italiana, trasmesso su Rai 1 ieri sera, che ha stravinto il prime time con 12.620.000 spettatori, uno share che ha sfiorato il 44%.
Giugno del 46, le prime votazioni libere della nostra storia. Le donne hanno votato per la prima volta. Le donne e anche certi ceti e sociali della popolazione. Tutta l'Italia ha votato, tutta. Non potete sapere la bellezza di quel momento, che cosa è stato. Le votazioni libere, dove si doveva scegliere tra monarchia e repubblica, e come sapete vinse la repubblica, e in una seconda votazione si votò per 556 parlamentari che scrivessero, tutti uomini politici, la Costituzione, regole per vivere insieme, altrimenti si ricadeva nella guerra civile. Si formarono questi uomini di tutti gli schieramenti politici, democristiani, socialisti, comunisti, liberali, repubblicani, separatisti, uomini qualunque, azionisti, divisi in tutto escluso su una cosa, essere uniti, uniti, ma erano divisi in tutto. Questi uomini, non so che cosa accadde loro, divennero dei giganti, alcuni di loro lo erano già, ma non potete sapere che cosa hanno scritto, ci hanno fatto volare, hanno illuminato quelle macerie e hanno detto avanti!
La più bella del mondo, lo show sulla Costituzione che ieri Rai 1 ha portato in scena con Roberto Benigni. Ne parliamo con Massimo Bernardini, giornalista e critico televisivo, conduttore del programma TV Talk su Rai 3, che commenta gli avvenimenti televisivi della settimana sulle varie emittenti pubbliche principali. Ben trovato Bernardini, buongiorno.
Ben trovate con voi, buongiorno anche a vostri.
Un successo prevedibile quello di Benigni?
Così tanto no, francamente, così vasto no, ma è successa una cosa che nella TV generalista succede solo in certi casi, cioè è tornato al grande pubblico della TV generalista il pubblico che non c'è più, cioè il pubblico che se n'è andato sul web, il pubblico che se n'è andato sul satellite, che è andato da altre parti. Per Benigni sono tornati qui, perché per dire, i dati di Canale 5 e di Rete 4 ci dicono che tutto sommato le cose non sono cambiate molto dagli altri giorni. Vuol dire che però con 12 milioni da soli su Rai 1, che sono arrivati anche quelli che erano distratti, che per Benigni tornano.
Si poteva trascurare la satira su Berlusconi?
Ma insomma, però è il metodo di Benigni. Benigni fa sempre l'entrata da quella porta, la porta è sempre quella. E io devo dire onestamente che cioè mi pare evidente che c'è una certa differenza fra la frasaccia della pur brava Littizzetto e il signore pietà ridente verso il cielo di Benigni. Insomma, io la sento una differenza, francamente.
Qual è la parte che le è piaciuta di più?
Beh, quella che avete mandato adesso, per esempio, l'ho trovata bellissima. Cioè, la cosa che a me colpisce di più è che in un paese che è ormai smemorato come il nostro, da 20 anni, che mi spiace dirlo, ma io chiamo di antipolitica, cioè di rifiuto della politica, no? Che però aveva anche un suo senso dopo la stagione della fine della Prima Repubblica, ci siamo dimenticati della qualità degli uomini che hanno fatto questo paese. Cioè, se noi pensiamo, usando proprio i termini più brutali, che quella carta costituzionale è stata fatta insieme da stalinisti, clericali, come si diceva allora, e liberali, c'è qualcosa, come ha detto Benigni, miracoloso. Ecco, tutto questo è dimenticato in un paese come il nostro, cioè questi anni di rifiuto generale della Prima Repubblica, dei politici del dopoguerra, e abbiamo visto non è che è cambiato molto. Tutto questo rifiuto ha fatto sì che la memoria si perdesse. Benigni ci dice, guardate che in realtà siamo fondati bene, appoggiamo i nostri piedi su un terreno che non è sabbioso, quindi ritorniamo lì per rilanciare quello che siamo, per ritrovare quello che siamo.
Benigni era pienamente in forma per affrontare un programma di questo genere?
Ma a me è parso di sì, onestamente, nel senso che insomma, alla sua età è ancora uno che entra e esce danzando, capriolando, come dire, muovendosi continuamente. Certo, il racconto ormai è un racconto che io ieri sera insomma l'ho visto come anche da un punto di vista televisivo collettivo, cioè era un racconto orizzontale, pensate alle luci, non avevamo l'occhio di bue sparato su di lui, ma avevamo illuminato con dolcezza tutto, come dire, oggi si racconta, stasera si racconta insieme, stasera è una cosa che riguarda tutti, non sono io e voi pubblico al buio, era tutto illuminato in un certo modo.
Questo mi sembra un aspetto molto importante e forse dice qualcosa di come certa televisione si sta orientando, ecco, è un segnale di una svolta anche delle strutture per lo spettacolo televisivo?
Onestamente secondo me è proprio un segnale preciso da cui imparare, da cui dire forse dobbiamo tornare a questo racconto largo, che cioè è venuto, io ci, come dire, proviamo a analizzarcelo, allarghiamo, alziamo il tiro, è come dire basta con le contrapposizioni, è venuto il momento in cui ritroviamo le ragioni dell'unità, quindi noi siamo insieme a camminare, non siamo eternamente gli uni contro gli altri, perché da qui non stiamo costruendo nulla, come è evidente, come per esempio il capo dello Stato ci richiama continuamente.
Era televisione o teatro o tutte e due?
Secondo me era totalmente televisione, ma una televisione di parola, questo è il miracolo. Cioè per 2 ore è stata televisione di parola, non c'era nient'altro che un corpo e la sua voce. E questo, voglio dire, è evidente che fa capire come la televisione nasca alla fine dal teatro, insomma. Però era totalmente televisione, perché senza quelle luci, senza quello spazio, senza quel corpo, senza quelle telecamere, nessuno avrebbe visto nulla, nessuno avrebbe condiviso nulla.
Uno studio spettacolare, in effetti, che tanta parte ha avuto, no? Nel successo di questa serata.
Sì, poi insolito, cioè tutto di legno, tutto circolare, poi per esempio era una specie di aula universitaria orizzontale, non c'erano dei corpi verticali, per intenderci, no? Non c'era niente, e anche per esempio in Dante c'è, se ci pensate, nel Dante di Benigni in scena ci sono dei corpi verticali, no? Alle spalle, ma invece questo era tutto orizzontale, c'era la gente protagonista, no? In queste cose, in queste strutture che erano circolari, rotonde, insomma.
Bernardini, ma si può dunque parlare di reale successo complessivo per la televisione, in particolare per il servizio pubblico? Intendo dire, forse per la RAI programmi del genere che attingono a comici di questo calibro sono le uniche occasioni per tirare un respiro di sollievo?
No, non è vero, perché proprio l'ultimo fine settimana abbiamo visto tutta l'avventura di Telethon, e quindi che è di tutt'altra natura, ma come dire, che anche lì ha ridato credibilità con forza al servizio pubblico. Cioè io,
però indubbiamente è un'altra cosa, effettivamente.
Sì, ma per dire, cioè, il bivio è sempre lo stesso, cioè da una parte c'è un senso e un dovere di servizio pubblico che la RAI storicamente si è data, io credo abbia ancora come funzione, e dall'altra c'è invece, come dire, la tentazione di uniformarsi alla proposta commerciale, che è il, come dire, è il bivio che da tanti anni sta davanti alla RAI. Questa è una delle volte in cui la strada scelta è proprio quella giusta.
La ringrazio, Massimo Bernardini, per questo commento da critico televisivo. Buon lavoro e auguri.
Grazie anche a voi, a presto.
Rialzatevi, c'hanno proprio una resurrezione, hanno scritto le regole tra le più grandi del mondo, un regalo per ognuno di noi che non potete sapere la grandezza, hanno illuminato tutto, profetici, lì dentro c'è la strada per risolvere tutti i nostri problemi, e ci hanno fatto volare, ci hanno portato in un luogo dove si proclamava il primato della persona umana, della sua dignità, ma non fra gli ultimi, fra i primi. Non è che siamo arrivati là e abbiamo detto, oh, fermo, ci sono anch'io. No, eravamo fra i primi, e dopo ve lo faccio vedere. È una cosa impressionante questo testo, è una poesia di una grandezza. Ora io Guardate, hanno scritto la Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato, però con una differenza. Mentre la legge vieta, proibisce, la Costituzione favorisce, spinge, vai! Mentre la legge ti trattiene, questa proprio ti spinge e prova, dai, su! Mentre la legge fa paura, la Costituzione ti protegge.
Ancora un estratto dallo show di Benigni ieri sera su Rai 1 sulla Costituzione, la più bella del mondo. Abbiamo in linea Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte Costituzionale, ordinario di giustizia costituzionale all'Università La Sapienza, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ben trovato, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Ha apprezzato l'operazione televisiva di Benigni?
Direi che per il grande pubblico è un'operazione intelligente. È un'operazione intelligente perché il grande pubblico, richiamato dal nome di Benigni, che indubbiamente è un nome che, come si dice in gergo televisivo, è un nome che tira, e indubbiamente ha portato molti ad occuparsi di un argomento che invece di per sé astrattamente può sembrare abbastanza, non dico noioso, ma poco attraente. E quindi è stata un'operazione sotto questo profilo, a mio modesto avviso, un'operazione intelligente.
C'è un però?
No.
Ah, ecco, allora.
Il però è, dico che certamente è un'operazione che è destinata ad un pubblico che non conosce il testo costituzionale, certo. Non possiamo definirla una trasmissione di approfondimento. Un tempo, come si diceva, c'era una definizione di Pippo Bauro che diceva trasmissioni di carattere nazional popolare. Ecco, direi che serve soprattutto anche per i ragazzi, ecco, far conoscere ai giovani, che dovrebbero conoscerlo dalla scuola, però purtroppo sappiamo bene che le scuole non è che siano proprio al massimo in questo momento, ma far conoscere il valore del testo costituzionale. Quindi serve per questo, certo, non è una trasmissione di approfondimento, ecco, questo non lo possiamo dire.
Perché è così poco conosciuta la Costituzione, a partire dalla scuola?
Ma veda, perché questo è stato un difetto, direi, tipico della scuola italiana. Cioè, la Costituzione è stata relegata nel mondo delle leggi. In realtà è considerata una legge, allora non si è mai pensato che a scuola bisogna insegnare la legge. Dice, la legge è un fatto tecnico, se ne occupano gli avvocati, i magistrati, ma lì finisce. In realtà non ci si è accorti che la Costituzione ha un messaggio incorporato che è superiore di gran lunga a quello della legge e che è una regola di vita, si dovrebbe dire. Come è una regola di vita la Costituzione americana, che nel bene e nel male, adesso abbiamo visto il male purtroppo giorni fa, perché è in un emendamento della Costituzione americana il diritto ad essere armati, con tutte le conseguenze tragiche che purtroppo ogni tanto ne conseguono, e dico, queste regole di vita debbono essere tenute presenti, perché è dalla Costituzione che scaturiscono le leggi, che derivano le leggi. E quindi il messaggio che viene dalla Costituzione è un messaggio che dovrebbe essere fatto presente, però nello spirito italiano fino ad ora nelle scuole si insegna poco la Costituzione e quindi i giovani la conoscono poco, anzi direi che nella maggior parte dei casi la ignorano. Anche all'università arriva gente che non conosce la Costituzione, quindi a 18 anni i ragazzi che non conoscono la Costituzione ce ne sono più di uno, purtroppo, aggiungo.
Si torna spesso a sottolineare la caratteristica della Costituzione italiana come una tra le più valide al mondo, un testo di mirabile bellezza, organicità, lungimiranza.
Certamente è vero quello che si dice. Perché noi abbiamo avuto dei grandi costituenti e purtroppo, se dobbiamo fare una comparazione con i nostri uomini politici attuali, che pure hanno cercato di modificare, hanno modificato in parte alcune norme della Costituzione originaria del 48, Dico, la differenza si direbbe salta agli occhi. Avevamo dei costituzionali, dei costituenti, i quali sentivano l'importanza dell'opera che hanno compiuto in poco più di un anno e mezzo. Quindi è stata un'opera compiuta in tempi ristrettissimi, ma con una grande capacità, forse proprio perché avevano dentro di loro introitati le sofferenze della guerra, della guerra civile, della resistenza, e questo gli dava uno straordinario spirito e una lungimiranza che normalmente non ci si aspetta in persone giovani. Se noi pensiamo ai Moro, agli Scalfaro e ad altri, addirittura avevano meno di 30 anni, e quindi pensare che questi fossero capaci di realizzare un'opera di attenta mediazione, perché anche da parte dei costituenti sia di parte liberale sia di parte marxista la componente giovane era notevole e anche la componente intellettuale era notevole, quindi un'opera da un livello intellettuale di grande rilievo.
È a rischio la Costituzione italiana, Capotosti?
Ma veda, lo sa che cos'è a rischio? È a rischio la Costituzione vigente. Perché le dico questo? Perché adesso noi negli ultimi, diciamo, 20 anni, guardi caso, le dico non un numero così, negli ultimi 20 anni noi abbiamo assistito in Italia alla presenza di una Costituzione vigente e valida, che è quella del 1948, e poi alla vigenza di una Costituzione dei sogni, per cui ognuno si è costruito una propria Costituzione, che pomposamente si è chiamata Costituzione materiale, ma che in realtà non esiste, che è una Costituzione dei sogni. Ognuno ha immaginato che il sistema italiano si dovesse strutturare secondo delle linee completamente divergenti da quelle indicate nella Carta Costituzionale, e questo alla lunga indebolisce il testo costituzionale, perché c'è un controtesto che non è stato approvato da nessuno, che non esiste in nessuna parte, ma che con la forza delle ripetizioni, ognuno dice, per esempio, bisogna fare in maniera che i governi siano nominati dal popolo, ma non è vero. Nel nostro sistema parlamentare i governi nascono in Parlamento. Bisogna fare in maniera che il giorno dopo le elezioni, anzi la sera stessa, si sappia chi ha vinto le elezioni, ma anche questa è una favola, perché in un sistema parlamentare come il nostro i governi, ecco, nascono dal Parlamento dopo adeguate trattative, cioè si è anteposto una Costituzione dei sogni, appunto, di ciascuno, che non corrisponde, che corrisponde ad altri modelli astratti, e non è neppure il modello americano, perché il modello americano, come dicevamo prima, insomma, non ci dimentichiamo che negli Stati Uniti, in alcuni stati, c'è ancora la pena di morte, quindi, oltre al diritto di essere armati, insomma, voglio dire.
Capotosti, per chiudere, richiamerei una frase che mi ha colpito di Benigni, provocatoria: non bisogna tanto rispettare la politica, bisogna amare la politica, amare la politica, lo ha detto più volte. Come si fa ad amare la politica, che spesso non ci dà esempi così edificanti?
Ma veda, io credo che forse bisognerebbe amarla se la intendiamo in senso letterale. La politica è la cura degli interessi generali. Se noi riscopriamo la politica nel senso vero di, il termine greco è politeia, la cura degli interessi generali, la cura della polis, la cura della comunità, se noi riscopriamo questo vero, autentico significato della politica, guardi, mi trovo d'accordo con Benigni, perché la politica, purtroppo, quella che noi vediamo, la politica praticata, e questa sì che è una brutta copia, molto brutta, non la possiamo amare. Ma se noi pensiamo che la politica è il curare il prossimo, perché curare la comunità vuol dire curare il prossimo e battersi per quello che, io ho detto l'interesse generale, ma con una terminologia cattolica dovrei dire il bene comune. il battersi per il bene comune credo che sia la cosa più alta, e quindi forse è vero che bisogna amarsi, ma quella politica, quella di cui sto parlando, non questa purtroppo, di cui abbiamo cattivi esempi.
Ottimista sul futuro del governo italiano?
Il governo questo oppure il governo in generale? Il governo in generale in questa fase no, sono pessimista. Soprattutto dopo aver ascoltato ieri il discorso del Presidente della Repubblica, sono pessimista purtroppo. Pensavo ad una fine della legislatura più razionale, più ordinata. Invece purtroppo credo di intuire, spero di sbagliare, spero fortemente di sbagliare. Mi sembra un finale di partita, direbbe Beckett, un po' poco coordinato, con troppe spinte che non si sa che cosa portino. Quindi su questa fine della legislatura e sull'inizio della prossima c'è un mio pessimismo. Spero però di sbagliare.
Grazie a Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte Costituzionale, per essere stato con noi. Molti auguri, buon Natale.
Grazie a lei, anche a lei.
Dopo il successo di ieri sera del programma di Benigni, Rai 5 lo riproporrà questa sera. E io intanto ringrazio Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis in console. Restate in ascolto.